chi è stato coinvolto nella attività per i bambini ormai 2 settimane fa sa bene che il tema era la natura e soprattutto quello che la natura ci insegna riguardo a Dio. Io sempre questo discorso, diciamo, ho passato tanto tempo studiando questo discorso per presentarlo ai bambini durante la settimana delle attività per loro, però ho sempre questo, diciamo, nel cuore, in modo grosso, ancora da sfogarmi un po' riguardo questo discorso, e volevo presentarlo qui alla Chiesa, anche se i bambini l'hanno già sentito tanto, e poi sarà anche leggermente diverso. Lo farò questa settimana e anche la settimana prossima, ma oggi voglio considerare quello che la natura ci rivela riguardo Dio, quello che la natura ci insegna riguardo Dio. Io credo che Dio si può conoscere, io non credo che Dio gioca a nascondino con noi. C'è gente che crede che Dio gioca a nascondino, che non si è rivelato a noi, ma Dio si è presentato a noi in tanti modi, e il modo, diciamo, primario, il primo passo, diciamo, per conoscere Dio, quello che è, poi non voglio iniziare troppo presto a predicare il discorso, leggiamo i versetti e poi facciamo il discorso, vediamo 3 passi diversi. Prima tutto Salmo 19, versetto 1, poi andiamo a Atti, capitolo 17, e versetto 22 a 24, e poi saremo in Romani, capitolo 1. Leggiamo questi 3 passi, poi preghiamo e facciamo il discorso. Salmo 19, versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Andiamo ora a Atti, capitolo 17, versetto 22, e qui l'Apostolo Paolo si trova in Atene, e vuole dichiarare Dio chi è a queste atenese. Lui dice, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando i vostri oggetti di culto, ho trovato anche un altare su quale era scritto a Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. E questo è quello che voglio notare qui. Lui dice: io vi annunzio Dio. Chi è? Le prime parole poi che lui usa in presentando Dio, in versetto 24, è questo: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Cioè l'Apostolo Paolo presenta Dio a gente che non lo conosce come il creatore. Cioè il primo passo per capire Dio chi è tramite la sua creazione. Poi andiamo a Romani, capitolo 1. Versetto 22. Tu che dici che non si deve commettere, scusate, sono in capitolo 2, versetto, capitolo 1, versetto 22, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti, hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Credo che ho sbagliato anche qui, io dovevo andare un po' indietro, versetto 18, sì, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Preghiamo, cerchiamo di considerare poi queste cose. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Io vorrei che oggi, tramite la predicazione della tua parola, tu sia lodato, glorificato, adorato e onorato, perché tu sei degno di essere adorato, glorificato, Padre, e lodato. Chiedo la tua benedizione su queste cose e che il tuo Spirito Santo facesse un'opera in noi per aiutarci a capire quello che hai per noi nella tua parola, a comprendere quello che si può comprendere e di conoscere tu meglio tramite quello che vediamo qui stamani nella tua parola. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, stamani io voglio considerare quello che la natura ci insegna riguardo Dio. Io credo che Dio si può conoscere. Io credo che la natura ci insegna tanto riguardo Dio. Dio si è rivelato a noi in diversi modi. Io credo che il primo modo in cui Dio si è rivelato all'uomo è tramite la sua natura, tramite quello che lui ha creato. Lui si è rivelato a noi tramite la Bibbia, tramite la sua parola, e questo è un altro modo in cui possiamo conoscere Dio. Dio ha lasciato qui in questo mondo il suo Spirito Santo. Gesù Cristo ha detto ai suoi discepoli che quando sarebbe andato via avrebbe mandato un consolatore, cioè lo Spirito Santo di Dio, che avrebbe fatto un'opera in questo mondo per convincere il mondo del peccato, della sua giustizia, del giudizio che sarebbe venuto, di tante cose. Possiamo conoscere Dio tramite l'opera del suo Spirito Santo in noi. Quello che io voglio considerare oggi è quello che si può conoscere di Dio riguarda Dio tramite la natura. Dio si è rivelato a tutti tramite la sua natura. Dio non possiamo comprenderlo in modo assoluto, è impossibile. Tramite la natura, tramite la sua parola, tramite lo Spirito Santo in noi, tutte queste cose ci insegnano certe cose riguardo Dio, però non è che possiamo comprendere in modo assoluto Dio, perché è al di là della nostra capacità di comprendere Dio. Non lo possiamo fare, però tantissime cose riguardo Dio li possiamo conoscere, e noi possiamo conoscere tante di queste cose tramite la natura. Tante persone credono che per avere fede in Dio, per conoscere Dio, per essere una persona, per usare le parole del mondo, cioè per conoscere, per essere una persona religiosa, uno si deve chiudere gli occhi, fare un grande tuffo nel buio di fede, dire Dio c'è e io credo in Dio. Io dico l'opposto invece. Per conoscere Dio, per avere fede in Dio e diventare una persona che ha fiducia in Dio, è meglio aprire gli occhi e guardare un po' intorno a te, a quello che Dio ha fatto, e a quel punto possiamo iniziare a credere in Dio e capire Dio chi è. Allora, voglio dopo nel discorso indicare cose specifiche di Dio, caratteristiche di Dio, la natura di Dio, Dio precisamente chi è, quello che si può conoscere dalla natura che indica Dio a noi. Però prima di farlo voglio indicare quello che la natura ci insegna riguardo Dio e dire prima di tutto che è inevitabile. Quello che la natura ci insegna riguardo Dio non può essere evitato. Qualcuno può evitare la Bibbia. La Bibbia è un libro che tu devi prendere nelle tue mani, devi aprirlo e devi leggerlo. Qualcuno potrebbe trascorrere tutta la sua vita e non aprire mai la Bibbia, e farlo anche apposta, dire no, non mi interessa la Bibbia, non aprirlo mai, non leggerlo mai. Qualcuno un po' può anche fare così con lo Spirito Santo. È difficile, è più difficile, perché lo Spirito Santo adopera in noi e parla a noi, ci convince di quello al quale dovremmo essere convinti. Però è possibile allo Spirito Santo dire no e cercare di evitare quella voce di Dio in te che ti spiega certe cose che tu dovresti capire. La cosa unica riguardo la natura è che non si può evitare quello che la natura ci insegna riguardo Dio. Nessuno lo può evitare. Qualcuno può provare ad evitarlo, ma non si può. Non si può evitare la natura. Leggiamo Salmo 19, versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. C'è qualcuno che può fare tutta la vita, vivere tutta la vita e non vedere mai il cielo? Un cieco magari lo potrebbe fare, ma chi non è cieco non può evitare il cielo. Devi fare tutta la vita con gli occhi chiusi per evitare quello che Dio ha messo là nel cielo. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altro. Cioè ogni volta che il sole sorge la mattina e tramonta la sera, Dio sta urlando a voce alta: io ci sono. Lo stotta ha detto nel suo cuore: Dio non c'è. E Dio costantemente, ogni secondo di ogni giorno, sta dichiarando ad alta voce: io ci sono. Ed è inevitabile. Nessuno può evitare questo fatto. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode. Io ho detto: Dio sta urlando. Non è una voce che si ode con l'orecchio, eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra. Non c'è un'isola, non c'è un tribù nel mondo di gente che non capisce che Dio esiste, perché Dio ha dichiarato chiaramente, tramite la sua natura, tramite quello che Lui ha creato, che Lui esiste. E le loro parole giungono all'estremità del mondo. In essi Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è come uno sposo che esce dalla sua camera di nozze, esulta come un prode e che percorre la sua via. Esso sorge da un'estremità dei cieli, e il suo giro giunge fino all'altra estremità. Niente è nascosto al suo calore. Anche un cieco che magari non vede mai quello che Dio ha creato sente comunque il calore del sole e sa che Dio c'è. Dio ha dichiarato di essere, di esistere, senza dubbio, in modo inevitabile. Nessuno può evitare il fatto che Dio esiste. Si può provare a chiudere gli occhi e dire: Dio non c'è. Si può provare a negare queste cose, ma la seconda cosa che voglio dire riguardo queste cose è che è innegabile. Qualcuno vuole guardare alla natura, a quello che Dio ha creato, e dire: va bene, io non posso evitare il fatto che ci siamo, non posso evitare il fatto della natura, però io nego il fatto di Dio, perché forse tutto questo che vediamo esiste tramite per qualche altro motivo, tramite qualche altra potenza che non è Dio. Forse un creatore non c'è, ma è innegabile quello che Dio ha fatto e che la natura indica senza dubbio che Dio c'è. Lo Stotta ha detto nel suo cuore: Dio non c'è. Andiamo ora a Romani capitolo 1. È scritto in versetto 19 e 20 di Romani 1: poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Cioè in questa gente che vuole negare l'esistenza di Dio, Dio ha chiaramente messo in evidenza che Lui esiste. Non si può negare, non si può evitare, non si può negare l'esistenza di Dio. Tu non puoi evitare la natura e non si può negare il semplice fatto che la creazione è stato messo in piedi, il mondo e tutto quello che vediamo intorno a noi è stato messo in piedi da un creatore, cioè da Dio. Non si può negare questo fatto, perché è chiaramente manifestato in noi, è evidente, è scritto qui la parola, infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti. Evidenti vuol dire che non è nascosto, è evidente, è davanti ai nostri occhi, per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Ci lascia senza scusa riguardo la nostra responsabilità verso Dio. Qui non mi fermo tanto, ma volevo dire questo: la natura ci lascia senza scusa riguardo il nostro rapporto con Dio, riguardo la nostra mentalità verso Dio, riguardo la nostra responsabilità verso Dio. Questo sarà il discorso della settimana prossima, e non mi fermo più di tanto qui oggi a riguardo di questo fatto che la natura ci lascia senza scusa riguardo il nostro rapporto con Dio, ma è inevitabile quello che Dio rivela a noi riguardo se stesso tramite la natura, è innegabile, non si può negare il fatto di Dio, perché Dio ha messo in evidenza tutto in modo chiaro. Allora, la natura ci insegna che Dio è distinto, è superiore alla sua creazione. Guardiamo ora a Atti capitolo 17. Questo è importante, perché c'è gente che, non potendo evitare la natura, non potendo negare che c'è qualcosa al di sopra di noi, inizia a dire: va bene, la natura è Dio, il sole è Dio, la luna è Dio, e dare alla natura, alla creazione, il posto che solo Dio dovrebbe avere. Ma la natura stessa ci insegna che questo non è vero. La natura stessa, la creazione di Dio, ci insegna che c'è un creatore che è al di là, che è superiore alla sua creazione. Atti capitolo 17, versetto 24, dice questo: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani di uomo, e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. E versetto 29: essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile all'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura di arte ed invenzione umana. Dio non è la nostra invenzione, Dio non è la creazione, la natura non è Dio. Dio è distinto dalla natura ed è al di sopra della natura, è superiore alla creazione. Romani capitolo 1, torniamo lì un attimo, Romani capitolo 1, versetto 22 e 23, dice questo: dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Cioè, questa gente che non può evitare la natura, non può negare il fatto di Dio, sanno chiaramente quello che sarebbe la loro responsabilità verso il creatore, hanno cercato nella loro saggezza di rovesciare la situazione e dire: va bene, non posso negare la natura, non posso evitarlo, non posso evitare la mia responsabilità verso il creatore, va bene, io dico che la creazione è Dio. E guarda cosa fanno: nella loro grande saggezza, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti, hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurezza nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. E loro hanno, questa gente, hanno confuso la creazione con il creatore, hanno iniziato a lodare, versetto 25, essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Questo è un grande problema che vediamo nel mondo oggi, ma la creazione stessa, la natura stessa ci insegna che c'è un creatore e che la creazione, la natura, non è Dio. Dio, il creatore, è Dio. È l'unico che noi dovremo adorare senza adorare la creazione. È un errore che si vede nel mondo oggi, che gente loda la terra, gente adora la terra, prendono la terra, l'ambiente, la natura che Dio ha creato e lo prendono come se fosse quello Dio. Ma non dovremmo noi fare questo errore. La creazione di Dio ci insegna che il creatore va lodato, il creatore va adorato e non la creazione stessa. Sì, io apprezzo tanto il sole e la luna, le stelle e questa terra per quanto è meraviglioso, ma non lo adoro, non lo lodo. L'adorazione e le lode va a Dio, non alla creazione. Allora, l'ultima cosa che voglio indicare qui, che la natura ci insegna riguardo Dio, che Dio si ricorda dell'uomo e ha fatto l'uomo superiore al resto della creazione. Questo è un altro problema che vediamo oggi, che c'è gente che dice che noi esseri umani non siamo speciali fra il resto della creazione, ma questo non è vero. E c'è chi dice che noi non abbiamo niente diritto di sfruttare questa terra o di usare per il nostro beneficio quello che la terra ci produce, come gli animali o altre cose. Ma questo non è vero. Noi siamo diversi come esseri umani dal resto della creazione. Noi siamo fatti nell'immagine di Dio. Il resto della terra, gli animali e tutto quello che esiste in questo mondo, in questo universo, esiste per Dio, per il suo onore, per la sua gloria e per il nostro uso. Dio ha creato questa terra per l'essere umano, per noi, per il nostro beneficio, e noi siamo superiore al resto della creazione di Dio. Voglio leggere Salmo capitolo 8. La natura ci insegna che Dio prenda cura dell'uomo e che si ricorda dell'uomo. Leggiamo Salmo capitolo 8. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposto, che cosa è l'uomo perché ti ricordi di lui? È il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Cioè, il salmista qui guarda tutto questo che c'è intorno e dice: ma noi cosa siamo fra tutto questo? Io che sono Dio, che tu prendi cura di me, tu che hai fatto le stelle, la luna, il sole, tu che hai creato il tempo, tu che hai creato il nord e il sud e tutto il sistema che fa funzionare questo mondo, io che sono in mezzo a tutto questo che tu ti ricordi di me? Io sono qualcosa di speciale davanti agli occhi di Dio. Io sono fatto nella sua immagine e questo è importante ricordarlo. Continuiamo a leggere, ripeto, versetto 4. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? È il figlio dell'uomo perché te ne prendi cura? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Cioè Dio ha dato a noi esseri umani una posizione superiore, ci ha posto in un ruolo in questo universo che è superiore al resto della natura, al resto della creazione. Noi siamo speciali con rispetto al resto della natura e lo dominiamo e dovremo dominarlo e dovremo sfruttare di quello che la terra ci offre e ci dà. Dovremmo guardare le stelle e usarli per guidarci. Dovremmo guardare il sole e come la terra rivolge intorno al sole e fa questa rotazione e usarlo per stabilire il tempo. 24 ore in un giorno, dovremmo fare queste cose. Dio l'ha fatto tutto in modo che noi possiamo utilizzare queste cose per il nostro bene. Noi iniziamo qui alle 10, come sappiamo quando sono le 10 della mattina? Perché Dio ci ha lasciato il sole e le stelle e la luna e questa terra che fa il suo giro intorno al sole e la luna per darci il tempo, e noi l'abbiamo utilizzato la natura stamani per arrivare in orario e poter dire queste cose. Dio ci ha fatto tutte queste cose a nostro favore, per noi, e ha detto: voi siete superiore a quelle cose, dominate la terra, usate quello che ho creato per il vostro bene e per andare avanti nella vita. Ripeto un'altra volta versetto 6 perché mi piace tanto: tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Versetto 7: pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna. Questo è bello. Dio ci ha dato gli animali per noi, per il nostro bene, per aiutare noi. Ci ha dato la campagna per il nostro bene, ha detto: utilizzate queste cose. Versetto 8: gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Questo è importante, quello che la natura ci insegna, che è inevitabile la natura. Cioè tutto quello che si può conoscere da Dio, riguardo a Dio, non si può evitare. Nessuno può evitare quello che la natura ci insegna riguardo a Dio. Nessuno lo può negare, il fatto di Dio. Ogni persona che ha un minimo di intelligenza sa, ogni persona che non è stolto, lo diciamo così, ogni persona che non è stolto guarda con occhi aperti a quello che Dio ha fatto e non può negare il fatto di Dio. La natura ci lascia senza scusa riguarda la nostra responsabilità verso Dio. La natura ci insegna che Dio stesso è distinto dal resto della natura, dal resto della creazione, e che non dovremmo confondere qui la creazione con il creatore, che le lode, l'adorazione va verso il creatore e non verso la creazione. La creazione ci insegna, la natura ci insegna che anche noi siamo speciali fra la natura. Noi siamo superiori al resto della creazione. Queste cose sono importanti perché c'è un grande movimento oggi nel mondo che ci insegna che la creazione è Dio e che noi fra la natura non siamo niente e non dovremmo sfruttarsi della natura, ma dovremmo, perché Dio l'ha lasciato per noi, per il nostro bene. Ha detto: questo è vostro, utilizzatelo per il vostro bene. Ovviamente dovremmo prendere cura e non sprecare quello che Dio ci ha lasciato. Dovremmo usarlo con intelligenza, ricordandoci però che Dio ci ha detto di utilizzare questa terra, è nostro, Dio ce l'ha regalato, ha detto: utilizzatelo, utilizzate la natura per il vostro bene. Allora, detto queste cose, ora vi voglio dire 5 cose, e poi qui, preparando questo discorso, sono rimasto molto frustrato in quanto cercavo di studiare nella Bibbia tutto quello che la natura ci insegna del carattere di Dio, della natura di Dio. Cioè, quello che io posso conoscere specificamente riguarda Dio, in modo personale, in modo intimo riguarda Dio, tramite la natura, è troppo. Non ce la faccio a presentarvi in un discorso tutto quello che è scritto nella Bibbia che noi possiamo conoscere riguardo Dio tramite la natura. È impossibile. L'unico modo per farlo è che noi a casa nostra con tempo leggiamo la Bibbia dall'inizio alla fine e prestiamo attenzione a queste cose che la Bibbia ci insegna, che la natura ci insegna riguardo Dio, e anche aprendo gli occhi, noi dovremmo andare in mezzo alla natura, aprire l'occhio e pensare a Dio. Non dovremmo fare una passeggiata in mezzo alla natura e non avere un pensiero riguardo a Dio. Non dovremmo farlo. Sai, noi andiamo a Roma e vediamo le cose che antichi hanno fatto. Vediamo il Colosseo e vediamo altre cose che gli antichi hanno fatto. Noi vediamo ogni tanto i rovini dei Etruschi e le cose che hanno fatto. E di cosa pensiamo? Noi pensiamo a queste persone che hanno fatto tutte queste cose e pensiamo, ma guarda come erano intelligenti, guarda come erano potenti, guarda come loro capivano tante cose, come fare tante cose. Noi oggi con tutta la tecnologia va bene, ce la facciamo a fare queste cose e abbiamo costruito anche sopra la loro intelligenza, ma guarda le cose che facevano. E noi pensiamo, abbiamo la mente rivolta, facendo una passeggiata a Roma intorno a tutte queste cose, abbiamo la mente rivolta a chi ha creato tutte quelle cose e pensiamo a loro e vogliamo anche conoscerli. Io vado a Roma, vedo quello che gli antichi hanno fatto lì, hanno costruito, io torno a casa, trovo un libro che parla di loro e lo leggo, perché io voglio conoscere più, guardo quello che hanno fatto e poi voglio conoscere più riguardo questa gente che ha fatto queste cose e poi voglio tornare lì un'altra volta perché avendo una conoscenza migliore, leggo qualche libro di storico di questa gente, li capisco un po' più, poi voglio tornare a vedere un'altra volta quello che hanno fatto perché poi lo capisco di più quando ho letto di loro. Dovrebbe funzionare uguale con la natura e Dio. Io facendo una passeggiata in mezzo alla natura dovrei avere la mente rivolta a Dio e desiderare conoscerlo. Dovrei tornare a casa e cercare qualche libro che spiega Dio chi è, leggerlo. E leggendo quel libro dovrei desiderare conoscerlo di più ancora, di guardare di nuovo alla sua creazione e cercare quello che io posso conoscere di lui, guardando quello che lui ha fatto. Il discorso è, diciamo, praticamente infinito. E io non posso oggi spiegare tutto, perché non ho capito io tutto. Non ho compreso io tutto quello che la natura ci insegna riguardo a Dio. Ognuno deve studiarlo un po' per conto suo. Però un po' di cose, le cose più ovvie, ho scelto e guardiamo a quelle cose. La prima cosa che la natura ci insegna riguardo a Dio, e torniamo a Salmo capitolo 19 e versetto 1, i cieli raccontano la gloria di Dio. La natura ci insegna che Dio è glorioso. Pieno di gloria, Dio. Ho cercato una buona definizione per la parola glorioso, che Dio è glorioso. Che significa che Dio è glorioso? E ci sono diversi modi per spiegare gloria. Uno è illustre per gloria, cioè Dio è pieno di gloria. Una parola che mi ha colpito un po' riguardo questo fatto della gloria. Andiamo a Salmo 97. E versetto 6, una definizione della parola gloria o glorioso è famoso, cioè Dio è famoso. Io voglio prendere quello per descrivere Dio e vi dico anche perché, per sottolineare un fatto che abbiamo già visto. Salmo 97, versetto 6 dice, i cieli proclamano la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Dio è glorioso. Tramite la natura noi vediamo la gloria di Dio, cioè Dio è famoso. Dio è famoso per quello che ha fatto, così famoso che non c'è nessuno che non l'ha visto. Dio è così famoso che ogni persona che ha mai visto quello che ha fatto ha già avuto un pensiero riguardo Dio. Forse ha visto quello che ha fatto, ha pensato riguardo questo discorso e ha detto no, Dio non c'è. Forse l'ha guardato a quello che Dio ha fatto e ha detto Dio c'è. Ma nonostante il tuo pensiero personale riguardo Dio, non esiste una persona che non ha mai avuto un pensiero verso Dio, o bene o male. Dio è così glorioso, così famoso nel mondo che non esiste una persona che non ha mai avuto un pensiero rivolto verso Dio o in modo bene o in modo male. Magari, forse, un bambino piccolo che è immaturo, forse ancora non ha avuto un pensiero verso Dio, ma ogni persona del mondo che è arrivato a un punto di poter ragionare anche in modo minimo ha avuto un pensiero verso Dio, tutti, perché Dio è pieno di gloria, così pieno di gloria, così famoso che nessuno può vivere la vita senza avere un pensiero rivolto verso Lui. Ci sono persone famose nel mondo che qualcuno ti dice quel nome e tu dici no, non ho mai sentito di questo, anche se è famoso. Ci sono tante persone famose che forse non abbiamo sentito quei nomi, tutti non, perché non sono abbastanza famosi, non sono abbastanza pieni di gloria, che sono proprio conosciuti da tutti. Ma Dio è così pieno di gloria, così glorioso, che nessuno può vivere questa vita senza avere mai un pensiero rivolto a Lui. Questo comprende ogni tribù, ogni nazione. Sai, ci sono persone che sono famosi negli Stati Uniti, ma non sono famosi qui in Italia. Ci sono persone che sono famosi qui in Italia, ma non sono famosi in Africa. Ci sono persone famose in certe parti del mondo che però la loro gloria non arriva ad altre parti del mondo. Dio è così glorioso, così pieno di gloria, che non c'è un punto in questo mondo dove Lui non è famoso. Non esiste un essere umano nel mondo che non ha mai avuto un pensiero rivolto verso Dio. Ogni persona, a base della natura, ha dovuto fare un discorso fra di sé riguardo a Dio, se c'è, se non c'è, com'è, come non è, perché Lui ha messo davanti a noi la sua natura, la sua creazione. Cosa vuol dire i cieli raccontano la gloria di Dio? Vuol dire che ogni persona che nasce in questo mondo ad un certo punto deve affrontare il discorso di Dio. Dio è glorioso. È scritto in Salmo 97, versetto 6, che la natura, i cieli proclamano la giustizia di Dio e tutti i popoli vedono la sua gloria. Io voglio sottolineare questo fatto riguardo quello che la natura ci insegna riguardo Dio, che Dio è giusto. Giusto vuol dire che opera, giudica, agisce secondo giustizia, equo, imparziale, idoneo, adatto a un determinato compito, ruolo o funzione. Una volta avevo l'opportunità di parlare con una persona che diceva di essere ateo e ho fatto un discorso con lui, 15 minuti abbiamo parlato, ad un certo punto, parlando proprio di queste cose, la creazione, la natura, che non possiamo negare Dio, non possiamo evitare l'esistenza di Dio, perché vediamo quello che Lui ha fatto e non possiamo dire Dio non c'è. Ad un certo punto, siccome questo discorso è così ovvio, è ovvio quanto il cielo, ovvio quanto l'oceano, questo discorso che Dio c'è, e solo lo stolto dice nel suo cuore Dio non c'è, dopo 10-15 minuti questo uomo si arrende e dice: guarda, va bene, diciamo Dio c'è, che lui prima diceva Dio non c'è. Subito mi dice, però, va bene, diciamo Dio c'è, però non è buono, mi ha detto. E questo uomo che 15 minuti prima diceva Dio non c'è, ammette che Dio c'è, ma subito ha già formato un'opinione riguardo questo Dio che prima non riconosceva nemmeno e dice Dio non c'è, ma questo è impossibile. Noi guardiamo a quello che Dio ha fatto e quello che Dio ha fatto, la sua natura, la creazione di Dio afferma che Dio è buono, che Dio è giusto, che Dio è idoneo, che Dio è adatto ad un determinato compito, ruolo, funzione, imparziale, equo. Come si può dire che quello che ha fatto il sole, le stelle e la luna è un essere ingiusto? Dio è giusto e la sua natura ci insegna che lui è giusto. La natura ci insegna che Dio è onnipotente. Salmo 65 e versetto 6, guardiamo quel versetto insieme. Salmo 65, versetto 6, con la sua potenza ha reso stabili i monti, essendo egli cinto di forza. Quanto potenza ci vuole per mettere in piedi questa terra? Io direi potenza infinita. Come lo so? Perché io vedo quello che è. Io ho capito un po' la forza che ci vuole per costruire qualcosa. E noi stiamo cercando sempre di creare modi, metodi per rendere più facile, per avere più forza, per costruire cose più alte, per costruire cose più grandi. L'essere umano fa del tutto per creare qualcosa che ha la forza di creare altre cose più grandi e più forti. È stato l'impegno dell'essere umano dall'inizio fino ad oggi. Ma quanto potenza ha Dio per creare questo universo? Potenza infinita. La natura stessa ci insegna che Dio è onnipotente, senza limite. Romani capitolo 1. Abbiamo già letto questi versetti diverse volte, però ora voglio tirare fuori il fatto che Dio è onnipotente, leggendo Romani 1:20. Infatti, le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza è evidente. La sua eterna potenza è evidente. È stato manifestato davanti ai nostri occhi giorno e notte. Ogni secondo di ogni giorno noi vediamo con i nostri occhi aperti che Dio è onnipotente. Colossesi capitolo 1. Colossesi capitolo 1, versetto 15. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, questo è Gesù Cristo, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signori o principati o potestà. Cioè Dio ha creato la potestà, Lui ha creato la potenza. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Quanto potenza ci vuole per poter dire che ogni cosa nell'universo sussiste in Dio? Ci vuole potenza senza limite. Cioè Dio è onnipotente e la natura ci insegna, ci dichiara in modo chiaro che Dio è onnipotente. Ci insegna la natura che Dio è onnisciente. Torniamo ora a Salmo capitolo 19. Salmo 19, versetto 1 e 2. I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altra e una notte rivela conoscenza all'altra. Quanta conoscenza ha Dio? Quanto deve sapere una persona? Quanta conoscenza, quanta intelligenza ci vuole per stabilire come funziona questo universo, come funziona la terra che gira e rivolge intorno al sole e le stelle che ci danno anche indicazioni? Noi sappiamo dove è il nord perché c'è una stella che ci indica il nord. Noi sappiamo i stagioni, come passano i mesi, le settimane, perché abbiamo la luna che ha diverse fasi e noi sappiamo che quando la luna è piena siamo in una certa fase e quando torna ad essere pieno un'altra volta è passato un mese, e quando è in una certa fase siamo nell'autunno, quando la luna passa per un'altra fase siamo nella primavera. Noi quanto deve essere intelligente quello che ha creato queste cose? Onnisciente sarebbe, ha ogni intelligenza, così intelligente che noi stiamo cercando ancora di capire quello che ha fatto. Ancora noi non abbiamo, con tutta la nostra intelligenza e con tutta la tecnologia che abbiamo, ancora noi non abbiamo scoperto nemmeno le limite di quanto è stato intelligente Dio, perché è senza limite. La sua intelligenza è infinita, la sua conoscenza, la sua sapienza è infinita, e la natura ci insegna questo riguardo Dio. Leggiamo Salmo 147. I salmi sono pieni. E quando vi ho detto che è impossibile raccontare tutto quello che è detto nella Bibbia riguardo quello che la natura ci insegna riguardo Dio, i salmi sono proprio pieni. Dovremmo leggere i salmi per capire quello che la natura ci insegna riguardo Dio. Salmo 147, versetto 4 e 5, dice: conta il numero delle stelle e le chiama tutte per nome. C'è qualche intelligenza, c'è qualche macchinetta che l'uomo ha inventato che può contare le stelle? No. Noi con tutta la nostra tecnologia, con tutta la nostra intelligenza, noi non possiamo contare le stelle. Figurati dargli un nome a tutti, ma Dio lo sa. Dio sa quante stelle ci sono. È incredibile. Incredibile questa cosa. Versetto 5: grande è il nostro Signore, immensa è la sua potenza, è infinita la sua intelligenza. La natura ci insegna che Dio è onnipotente, che Dio è onnisciente. L'ultima cosa, e questo dovrebbe toccare a noi in modo personale, volevo finire, potrei aver detto queste cose in diversi ordini, che Dio è pieno di gloria, Dio è giusto, onnipotente, onnisciente. Ho scelto l'ultimo perché tocca a noi in modo personale. La natura ci insegna che Dio è fedele, cioè che Dio è fedele alla sua creazione ed è fedele a noi. Leggiamo Salmo capitolo 89, versetto 5. Salmo 89, versetto 5 dice: i cieli celebrano le tue meraviglie, o Eterno, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. I cieli celebrano la fedeltà di Dio, cioè i cieli ci insegnano che Dio è fedele, e il cielo celebra la fedeltà di Dio. Come è stato Dio fedele alla sua creazione e fedele a noi? Genesi 8, 22. Andiamo lì. Genesi 8, 22. Dio fa una promessa. Molto bello. E dice questo. Questo è a Noè, dopo che lui ha distrutto il mondo con il diluvio. Dio fa una promessa a Noè, una promessa che lui non avrebbe mai più distrutto il mondo con un diluvio come ha fatto in quei tempi. E poi fa un'altra promessa. Genesi 8, 22. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Dio è fedele. Io vorrei mettere alla prova qualcuno che dice che Dio non è fedele o che Dio non ha fatto tutte queste cose. Noi sappiamo bene, questo è scritto 4.000 anni fa, e per l'arco di 4.000 anni Dio fedelmente ha mantenuto questa promessa. Per 4.000 anni di storie che noi possiamo indicare, noi sappiamo bene sicuramente che per 4.000 anni il freddo e il caldo, semina e raccolto, estate, inverno, giorno e notte non sono cessati, perché Dio è fedele. Noi guardiamo, io ho 40 anni e vi posso dire che per 40 anni c'è sempre stato giorno e notte, per 40 anni. Perché? Perché Dio è fedele. Poi 40 anni rispetto a 4.000 è niente, però questa è la mia testimonianza personale. Quello che io vi posso assicurare, che per 40 anni io ho visto i contadini che seminano e l'autunno raccogliono. Per 4.000 anni è andato avanti così. E andrà avanti così finché Dio non decide che non dovrebbe più andare avanti così, perché Dio è in controllo e Dio è fedele. Dio è fedele a te. Dio è fedele alla sua creazione, e la creazione stessa rivela questo fatto di Dio, che Lui è fedele, perché Lui ogni giorno fa il giorno, fa la notte, ogni anno fa l'estate, l'inverno, fa il caldo, fa il freddo, fa le stagioni che permette seminare, poi fa un'altra stagione che permette raccogliere per mantenere vita in questo mondo, su questa terra, e Dio è fedele. Guardiamo ora Matteo capitolo 6, e voglio applicare questo fatto della fedeltà di Dio verso la sua creazione e verso noi in modo personale. Matteo capitolo 6, versetto 26, potremmo leggere anche, va bene, leggiamo 26 a 30. Gesù Cristo dice questo: osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccogliono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Per migliaia e migliaia di anni Dio ha fatto questo, con la sua fedeltà ha sempre sostenuto la creazione, la natura, gli uccelli. Non valete voi molto più di loro? Gesù Cristo guarda a noi e dice: ma voi non avete un valore superiore al resto della creazione? E la risposta è assolutamente sì. Noi abbiamo un valore superiore all'uccellino. E Dio prende cura fedelmente dell'uccellino. Guardiamo questo, 27. E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un suo cubito? Non ricordiamo la fedeltà di Dio. Versetto 28, perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è, domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? C'è tanto che potremmo dire qui, ma non volevo stamani metterci alla prova. Sai, quando un predicatore predica, di norma finisce con una sfida: a base di quello che abbiamo imparato, noi dovremmo cambiare questo, noi dovremmo applicare questo alla nostra vita. Io oggi voglio soltanto cercare di indicare Dio chi è. Leggendo queste parole, noi sappiamo che Dio è fedele. La natura ci insegna che Dio è fedele. E io voglio oggi non lasciarci con una sfida di cambiarci qualcosa, di pentirci di qualcosa, ma di solo considerare, aprendo gli occhi e guardando intorno a noi quello che Dio ha creato, chi è Dio. È innegabile, è inevitabile. Mostra la nostra responsabilità verso Lui, e la settimana prossima ci mettiamo alla sfida riguardo la nostra responsabilità verso quello che la natura ci insegna di Dio. Ci insegna la natura che Dio è al di là della sua creazione, superiore, che anche noi siamo superiori al resto della creazione. La creazione ci insegna che Dio è pieno di gloria, che Dio è onnipotente, onnisciente, che Dio è giusto e che Dio è fedele. E la natura ci insegna tante altre cose che non possiamo fare in una volta, ma dobbiamo leggere il libro che spiega Dio chi è. Dovremmo guardare alla natura che ci insegna chi Dio è e considerare queste cose e dare onore e gloria a Dio, come Lui è degno di essere onorato e glorificato e adorato a base di quello che Lui ha fatto e a base di quello che Lui è. Alziamoci in piedi e concludiamo stamani cantando.